affidiamo il nostro ascolto della parola di Dio alla
Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora, ecco, oggi è il Capodanno liturgico, se possiamo dire così, è il 31 dicembre, non è il 31 dicembre, che tra l'altro, parentesi, tanto per fare una battuta, per dire come un po' uno perde cognizione, lo dicevo prima, qualche giorno fa, il 19 novembre, sono stato invitato presso la parrocchia di San Giuseppe a Bari a fare un discorso, una lezione su San Giuseppe, tra l'altro la prima volta che facevo una lezione su San Giuseppe, e chissà perché, dato che era il 19, sono stato invitato alla parrocchia di San Giuseppe e a parlare di San Giuseppe, mi sono convinto che era San Giuseppe. E la cosa particolare da cui mi sono salvato alla fine è che stavo per chiamare il vescovo di Bari, che si chiama Giuseppe, per fargli gli auguri. E poi, meno male, qualcuno mi ha fatto capire. Ecco, allora benvenuti, benvenuti. Allora, così, a beneficio dei nostri amici appena arrivati, dicevo prima che oggi vi deludo in parte, cioè nel senso che quel tema che era prefissato poi il secondo incontro sulla speranza, diciamo, non ce l'ho fatta a prepararlo, per cui alla fine vi propongo, spero che vi va bene lo stesso, una riflessione un po' più lunga sulla festa di Cristo Re che stiamo vivendo oggi. Allora, innanzitutto mi sembra sempre, io lo riprendo sempre e credo che sia importante, lo riprendo perché credo che sia importante, avere l'idea che la Chiesa ogni anno, ecco, intanto questo, no? Cioè, si dice che, ed è così, cioè mentre nella concezione un po' greca, antica, il tempo è un circolo continuo in cui tutto ritorna, mentre nella tradizione ebraica è più l'idea del tempo come un cammino verso, un cammino verso il regno, verso il ritorno del Messia, verso la venuta del Messia nella concezione ebraica. Ora, anche però la concezione ebraica conosce un po' l'idea del ritorno, cioè per dire anche il nome anno, che in ebraico si dice Shana ha un'idea di simile, cioè quasi come dire è simile a quello che abbiamo vissuto, quindi l'idea è piuttosto di una spirale che va verso la venuta del Messia, quindi la nostra vita come qualcosa che da una parte tante cose tornano, no? Tra poco torna Natale, siamo di nuovo a Natale, poi no, verranno, eccetera. Però dall'altra parte c'è un andare avanti, e che per noi cristiani è un andare avanti verso la venuta del Messia, tra l'altro verso un avvenire, ecco. Un autore che leggevo diceva i cristiani non è che hanno tanto un futuro, hanno un avvenire, c'è qualcuno che sta avvenendo, che sta avvenendo, e quindi il ritorno del Messia, quindi siamo sostenuti se da una parte tante cose ritornano, però dall'altra parte no, siamo sostenuti dalla speranza del ritorno del Signore Gesù. Allora l'anno liturgico ci invita, nel corso di questo nostro tempo che va così, ci invita a far memoria. Cioè, e noi sappiamo che la memoria è fondamentale. No, con l'età si corre un po' il rischio, uno comincia a sentire che proprio tutto non si ricorda, e c'è un decadimento delle nostre cellule, del nostro sistema, no? E quindi lo vediamo nei nostri anziani che a un certo punto quando perdono la memoria, no? E la memoria è fondamentale nella vita e nella vita di fede. Per cui i cristiani cosa fanno? Ogni anno cercano di far memoria del Signore Gesù all'interno della storia di Israele. Come? Attraverso le letture dell'anno liturgico. Quindi notate che noi siamo nutriti, no? Cioè durante la settimana, dalle letture che ci vengono offerte durante la settimana. La domenica in modo particolare da queste tre letture che normalmente sono sempre la prima dall'Antico, la seconda dalle Epistole o da altri testi del Nuovo Testamento, la terza a cui noi diamo una particolare importanza, perché vedete, se da una parte è tutta parola di Dio, per cui alla fine della prima lettura uno dice parola di Dio e noi diciamo rendiamo grazie a Dio, seconda lettura parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, al Vangelo ci alziamo in piedi nelle liturgie più più importanti, c'è l'incensazione e viene portato l'Evangeliario, no? Il libro dei quattro Vangeli eccetera, e diciamo parola del Signore, lode a te, o Cristo. Quindi tutta parola di Dio che trova il culmine nei Vangeli. E questo per che cosa? Per far memoria del Signore Gesù alla luce di tutte le scritture di Israele. Per cui la sua venuta in mezzo a noi, faremo memoria, no? Nel prossimo mese, della sua venuta in mezzo a noi. Quindi è importante, il Signore è venuto nella carne, Gesù è nato più o meno 2000 anni fa, quindi una volta per tutte. Non è che Gesù nasce ogni Natale, no? Le stupidaggini, no? Che Gesù nasce, no, Gesù è nato. Noi facciamo memoria della sua venuta, del suo essersi rivelato alle genti, l'Epifania, del suo inizio della vita, il battesimo, eccetera, fino alla Pasqua, fino al dono dello Spirito, fino poi, noi continuiamo ancora a seguire le sue vicende, fino a proclamarlo re. E questo di anno in anno. Allora, quindi è interessante, no? Cioè, oggi noi celebriamo il culmine di un anno liturgico, quindi è un anno in cui noi abbiamo vissuto e in cui abbiamo camminato perché il Signore sia un po' di più, perché pienamente non lo è per noi, pienamente, il riferimento del nostro cuore, il nostro Re. Ora, noi lo chiamiamo re e naturalmente oggi noi in Italia non abbiamo più il re da 70 anni e gli ultimi non è che sono stati proprio, non ne abbiamo avuto di grandi e quindi non abbiamo un ricordo, sì ci sono i monarchici ma non so se saranno proprio dei gruppetti proprio, no? Però ecco, per cui noi il re, la parola re ci dice poco, ci magari seguiamo i gossip dei reali inglesi, no? Che appunto fanno la bella vita, fanno poi casini e naturalmente tutti li guardano un po'. Però ecco, la parola re appartiene a un altro tempo. Attenzione, non tanto però il significato, cioè perché chi era il re? Il re nell'antichità era il punto di riferimento, che aveva anche una funzione proprio anche sociale. Il re in Israele è qualcosa che a un certo punto gli anziani delle tribù vanno da Samuele, che era il profeta, ed era un po' il punto di riferimento, il condottiero, eccetera, per chiedergli un re, perché volevano un re. Perché fino a quel momento i Israele viveva in una maniera più confederale, sto parlando del tempo dopo che Israele entra nella terra, quindi questi fatti, se sono storici, sono avvenuti intorno più o meno al 1200 a.C., Israele è uscita dall'Egitto, no, il cammino nel deserto, arriva nella terra, probabilmente arriva non tanto come narra il libro di Giosuè, con una guerra lampo che stermina tutti i cananei e arrivano loro, non è mai avvenuto così. È avvenuto piuttosto come delle migrazioni di queste tribù che pian piano sono entrate in maniera pacifica o qualche volta invece di scontro, si sono insediate nella terra di Canaan e all'inizio ogni tribù viveva per conto loro. Soltanto quando c'era un pericolo, quando dei nemici che arrivavano, e allora ci mettevano insieme. Il Signore suscitava un giudice, un condottiero che radunava l'esercito, sconfiggeva il nemico e poi, a differenza dei nostri politici, si ritirava a fare quello che faceva prima, non era un condottiero a vita, no? Però sapete, questo sistema di andare avanti rispetto a una struttura stabile di governo, cioè dove il re non bisogna scegliersi, mettersi d'accordo, sappiamo quanto sia difficile mettersi d'accordo, no? Cioè, poi fare l'esercito, no? È molto più efficace avere un re di cui il figlio si sa che sarà re. Quindi non è che uno dice, no, poi magari ci uccidevano tra di loro, no? Cioè, perché, no, come dire, però di per te l'idea è che tu hai scelto il re, bene, la sua casata, quindi la discendenza, saranno i re, ok? E poi un re stabile ha una corte stabile e ha un esercito stabile, per cui quando c'era un nemico, l'esercito c'era già. E allora quindi questa figura doveva essere una figura di unità. E poi anche una corte stabile significa dei tribunali stabili, dei giudici stabili, no? Perché poi per stare insieme ha sempre bisogno di giustizia, di regolare le relazioni tra le persone. Allora, quindi c'erano anche dei motivi per cui questi anziani vanno da Samuele a dirgli facci un re che regni su di noi. La reazione di Samuele è negativissima, perché? Perché dice, voi state rinnegando Dio, perché Dio vi ha scelti perché siate testimoni in mezzo ai popoli, e che l'unico riferimento che può metterci insieme e farci vivere nella pace e nella giustizia è il Signore. Voi scegliendo un re state rifiutando Lui. Attenzione a questa cosa che poi la riprenderò, perché vale anche per noi in qualche modo, no? E allora Samuele si arrabbia, e dice no, niente, non si fa. Perché poi tra l'altro è anche interessante, perché questi erano andati dicendo, da dove ci sei tu, i tuoi figli potrebbero continuare, vedete, no? Così non stiamo a cercare tra di noi. Però il problema di Samuele qual era? Che i figli, lui era un uomo santo, ma i figli no. Cioè la Bibbia non ha nessun problema a dire purtroppo che i figli di Samuele erano dei sacerdoti ingiusti. Purtroppo ce ne sono ancora, no? E questo fra l'altro dice anche un'altra cosa, che le scelte dei padri e delle madri non sono automaticamente le scelte dei figli. Questo lo sapete? Beh, chi di voi ha dei figli sa bene che anche nella fede le scelte che uno può fare non è detto che i figli le seguano, e non si può fare nulla, cioè nel senso si può testimoniare, questo sì, ed è auspicabile, no? Però che poi loro scelgano strade di vita o purtroppo strade di morte, per cui il popolo ha detto guarda, allora facci un re, no? Samuele si arrabbia, il Signore va da Samuele e gli dice perché ti arrabbi? Perché ti arrabbi? Intanto non hanno rifiutato te, ma hanno rifiutato me. Quindi non prendertela tu, no, fai più papisti del Papa, no? Alcune volte tu trovi quelle persone che vogliono difendere il Papa, io di quello che il Papa vuole difendersi, no? Cioè, più papisti del Papa. E soprattutto il Signore dice, tu digli quello che un re normalmente fa, cioè che il re prenderà i vostri figli e ne farà soldati, prenderà le vostre figlie e ne farà serve e concubine. E no, questi farà, questo farebbe. Lo vogliono? Daglielo. Daglielo. Ed è bella questa cosa, no, del Signore, perché vedete, da una parte il Signore ci tratta da adulti. Ci tratta da adulti nel senso che ci dice le cose. E allo stesso tempo ci lascia liberi. E non ci abbandona però. No, non è che dice, vabbè, fai come vuoi, con me hai chiuso. No, no, dice, te lo dico, ti dico quale secondo me sono le conseguenze delle tue scelte, io rimango con te. Se volete, questa è anche un po', come dire, la condiscendenza divina. Cioè, nel senso che voi che avete figli, crescendoli, uno dice, come ho fatto? No? Cioè, è fatto così, cioè, da una parte uno e dall'altra parte deve anche adattarsi. Questo vale in ogni relazione, no? Anche tra marito e moglie, no? Cioè, come dobbiamo fare? Uno deve anche in qualche modo obbedire. Obbedire non significa fare quello che l'altro vuole, no? Però per vivere con una persona devi anche in qualche modo accondiscendere in qualche modo a quello che quella persona è, se no non puoi vivere. Così Dio con Israele, così Dio con noi. Per cui il Signore dice, vogliono un re? Daglielo. No. Poi, anche se il Signore dice, poi alla fine mi farò io un re secondo il mio cuore. Tu, daglielo, camminiamo insieme, però poi alla fine il re secondo il mio cuore me lo darò io. E allora viene fuori la figura del re, no? Che sappiamo, Saul, Davide, Salomone, poi il regno si dividerà, come da buoni fratelli e sorelle si dividono, e il regno del nord, il regno del sud, arrivano pure a farti guerra da buoni fratelli e sorelle, e poi il regno del nord finirà anche quello del sud, poi non ci saranno più re, se non verso la fine, prima dell'arrivo di Gesù, nel secondo secolo dopo Cristo, ci sarà una rivolta nel popolo contro il potere ellenistico, e i libri dei Maccabei, in questa settimana abbiamo ascoltato, no? Il libro dei Maccabei in prima lettura, che narra appunto la rivolta, che riuscì, questa rivolta riuscì, ci fu ancora un po' di regnanti ebrei, gli Asmonei, e dopodiché arrivarono i Romani. Però l'ultimo grande re, che era vassallo dei Romani, però che era, si era riuscito a ricavare il suo spazio di indipendenza, è stato Erode, Erode il Grande, quello che poi sentiremo nei Vangeli di Natale, no? Allora, questa è l'esperienza, no? Dall'altra parte l'esperienza religiosa, no? Per noi cristiani andrà su un'altra linea, no? Cioè sulla linea appunto di cogliere in questo carpentiere di Nazareth, Gesù di Nazareth, e i suoi discepoli, no? Vedranno sempre più un tipo di re molto particolare. Un re che fugge le dinamiche mondane, cioè perché i nostri re devono governare con il consenso, che si fa con la propaganda, noi sappiamo quanto è importante la propaganda, che passa attraverso i mass media, il controllo delle notizie, oggi lo sappiamo, no? Cioè che cosa vogliono farti sapere e che cosa non vogliono farti sapere. L'immagine, ricordate, cioè, ma tutti, no? Cioè Trump che il suo c'era Bannon, questo qui che adesso è stato arrestato, fra l'altro, no? Cioè che era un po' il suo ispiratore. Poi ci sono questi qui, hanno, quello di Salvini è andato un po' in crisi perché è stato coinvolto, no? Cioè questi che curano l'immagine. Cioè ci sono, come sappiamo, degli uomini e delle donne che lavorano, il loro lavoro è curare l'immagine del politico, per cui attento a quello che dici, dove andare, come farsi vedere, il look, no? Cioè quindi è importantissimo come si vestono, come, cioè una cosa, no? Abbiamo visto la Meloni diventare una signora, no? Proprio molto fine rispetto a quello che come si presentava, eccetera, eccetera. Sappiamo che i nostri politici curano tutti, perché l'immagine fa presa, fa potere, no? Il denaro, e, no, per cui finanziatori, è fondamentale trovare finanziatori che ti paghino le campagne elettorali, che costano milioni e milioni di euro, eccetera. Allora, Gesù va in un'altra linea, pensate quando, no, c'è quell'episodio nel Vangelo di Giovanni dove lui dà da mangiare, il testo dice 5.000 uomini, no? Cioè naturalmente 5.000 sono sempre numeri simbolici, dice moltitudini, e la folla si entusiasmò e vennero per farlo re. E parlare a migliaia di persone a me è capitato solo due volte nella vita, no, una volta in una processione dopo Pasqua in Abruzzo, che era legata a una festa, cioè nel senso che dopo Pasqua vanno tutto il paese va dietro questa processione presso un santuario tra le montagne, bello fra l'altro, e poi si fermano a fare la grande, no, mangiata, eccetera, eccetera, per cui è proprio la scampagnata del paese. E quindi c'erano 2.000 persone, cioè, e allora il parroco mi invitò a fare la predica, per cui davanti a 2.000 persone, no, eccetera, tiene la pregnadina, no? E un'altra volta ero in un palasport a Catania, mi avevano invitato a fare una lezione, e anche lì c'erano quasi 2.000 persone, sai. No. Per cui io lo dico per dire i discepoli, no, di Gesù, che vedono questa folla esaltata che grida Gesù nostro re, Gesù nostro re, no? Per cui anche loro si saranno, come dire, appassionati, anche perché poi se noi che siamo i più vicini a Gesù, se lui diventa re, noi abbiamo svoltato, no? Le nostre famiglie, abbiamo sistemato tutti, cugini, nipoti, tutti, perché poi bisogna fare il regno, no? Quindi c'è bisogno di sottosegretari, di viceministri, di usceri, no? Per cui le mie famiglie le abbiamo sistemate. E cosa dice il Vangelo? Vennero per prenderlo. Tra l'altro proprio il verbo che viene usato è proprio di un prenderlo violento, per costringerlo a farlo re. Il Vangelo dice che Gesù se ne andò sul monte tutto solo, tutto solo. Cioè non dice mai, visto i discepoli stavano così, non gli ha detto niente e se ne sciolse. Cioè non è che gli ha detto me ne sto andando, li ha visti così e se n'è andato. Cioè, per dire, non è questo il tipo di regno che io voglio fare. E vedete, Gesù è molto netto, e non sta neanche a spiegarlo ai discepoli. Come dire, Gesù sapeva che più che le parole, a volte, contano i fatti. Più che le parole, a volte, contano i fatti. E allora, ecco, no, questo... Gesù che delude i suoi discepoli, Gesù che sceglierà di entrare a Gerusalemme, è un segno regale messianico, no? Scegliendo di entrare su un puledro figlio d'asina, e anche quello è un segno, vedete? Lui non dice, non sta a spiegarlo, no? Prende lì, sale ed entra a Gerusalemme seguito dai suoi discepoli su un puledro figlio d'asino. I re non usavano gli asini, no? nelle nostre statue che ci sono nelle città dove ci sono ancora dei re, non ci sono gli asini. Se vuoi chiudi, Carmel, se ti viene aria, chiudi pure. Ok, se no chiudiamo, se volete. Ok, non chiudiamo. E si va sui cavalli, no? Almeno adesso sui cavalli non si va più, ma fino alla seconda guerra mondiale, no? I polacchi avevano i cavalli, andando contro i carri armati tedeschi, purtroppo, no? E i cavalli erano lo strumento da guerra, no? Cioè i crociati vincevano all'inizio proprio perché avevano questi cavalli potenti, si mettevano uno accanto all'altro e quindi travolgevano proprio i nemici, no? E allora il cavallo è la potenza. Nella Bibbia il cavallo, il cavaliere, il signore è gettato nel mare, no? L'esercito egiziano, no? E allora uno che entra sull'asino dice un altro modo di regnare, che non è il modo di regnare del potere, non è il modo di regnare dell'inganno, dell'oppressione, della violenza anche a fin di bene, che a volte noi ammettiamo come qualcosa che no. E allora è un altro tipo di re, fino al suo trono, no, che oggi poi si contemplerà in modo ancora più forte, che è la croce. Che è assurdo, no? Se ci pensate. Attenzione, Gesù non ha voluto il patibolo. Non è che Gesù era così, che dire, io scelgo come... No, il mio trono è il patibolo, stiamo scherzando. Non l'ha scelto Gesù. Gesù ha scelto di amarci fino alla fine e di amare tutti fino alla fine, anche coloro che lo rifiutavano fino ad ucciderli. Gesù non è salito in croce, l'hanno inchiodato in croce. Mi viene in mente che a Ferrara c'è nel convento delle Clarisse, benedettine se non sbaglio, c'è un affresco dove, ed è l'unico che ho incontrato, un affresco medievale, bello, dove c'è una scala sulla croce e Gesù che sale su quella scala. Ecco, una cosa molto particolare. Però, cioè, al di là di questo, Gesù è stato inchiodato. Allora, come dire, quello che ci unisce, ricordate qual era l'inizio, no, il discorso del re? Il re doveva unire le tribù. Unire le tribù. Allora, chi ci unisce? Colui che ci ama fino a dare la vita per noi. Perché l'unica cosa che poi può far stare insieme le persone è l'amore. È l'amore. E noi lo sappiamo quanto da una parte sia vero e da una parte quanto è difficile. Perché quando quel poco, quelle volte, poche o molte, l'abbiamo sperimentato, abbiamo sperimentato che questa è la vita. No? Quando possiamo stare insieme da fratelli e sorelle, uniti dall'amore, si vive, no? E si vive ciascuno essendo se stesso nella libertà. E dall'altra parte, come questo sia così bello, fragile, è difficile. Ci verrebbe da dire a noi uomini umanamente impossibile. No? Allora, però ecco, l'unica cosa, questo è un po' il senso profondo di quello che noi oggi come cristiani diciamo sentendone quanto siamo lontani. E da una parte diciamo, però allo stesso tempo quello è l'unica nostra speranza. Cioè l'unico nostro re è Cristo. Noi sentiamo che non ci siamo pienamente, come i discepoli, no, che hanno fatto fatica a capirlo. E questo non per scusare noi, no, ma io mi dico, cioè questi hanno sicuramente hanno avuto una vicinanza con Gesù che noi non avremo mai, nel senso che loro no, sono stati accanto, sono stati dietro di lui, sono stati ad ascoltare le sue parole, hanno visto i suoi segni e, no, e allo stesso tempo hanno fatto una grande fatica ad accogliere la logica. Poi, attenzione, come dire, c'è stato bisogno anche di tutto un dopo, di tutta una sequela dopo, no? Dove non avevano più Gesù in carne ed ossa, ma avevano la sua parola, la memoria di lui, gli Atti degli Apostoli, no? La memoria di lui, come noi. Noi grazie a loro e alle generazioni che arriva fino a noi abbiamo la memoria di lui. E con le memorie di lui, con le sue parole, eccetera, eccetera, noi possiamo continuare a seguirlo da discepoli, perché lui sia il re della nostra vita. E questo re che Gesù non ha mai detto, cioè, proprio di voler essere re, volevo vedere le letture di oggi. E allora, intanto, semplicemente le letture, oggi la liturgia ci propone Daniele, qualcuno può leggere, così mi ce l'hai, va? Sì. Possiamo leggere, cioè leggi l'Apocalisse. Qualcuno può leggere il Vangelo? Allora, le prime due letture, Daniele e il libro dell'Apocalisse, che ci parlano tutte e due, no? Uno di questo figlio d'uomo, tra l'altro figlio d'uomo è anche figlio dell'uomo, è anche un'espressione che Gesù usa molto, riferendola a sé, nei Vangeli sinottici. Il figlio dell'uomo in ebraico significa anche semplicemente uomo, figlio d'uomo è un uomo. E allo stesso tempo richiama però questo figlio d'uomo che verrà nelle nubi, eccetera, no? Mentre per l'Apocalisse questo figlio d'uomo che verrà è Gesù, qui sono dei cristiani che naturalmente lo dicono, no? Ora, sia questo pezzo del libro dell'Apocalisse, sia il libro dell'Apocalisse, sono dei testi apocalittici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un genere letterario apocalittico. Voi sapete, ci sono dei generi letterari. No, i generi letterari sono delle modalità narrative. Per esempio, anche delle espressioni. Sì, per dire, noi ci diciamo, scusa, sai che ora è? Se tu mi dici, sì, lo so, non hai capito il genere letterario. No, non so se mi sto spiegando, no? Perché è una modalità che non deve essere presa alla lettera. No, sai che ora è? Sì, lo so. No. Ma devi cogliere il genere letterario attraverso quell'espressione. Per cui nella Bibbia c'è il genere letterario sapienziale, tipo i primi capitoli della Genesi. I primi capitoli, se uno fa una domanda ai primi capitoli della Genesi dicendo ma sono esistiti veramente Adamo ed Eva, non ha capito il genere letterario. Cioè pone una domanda che quei testi, che non sono libri storici, ma sono libri poetici, sapienziali, non rispondono. Cioè tu non puoi chiedere a una poesia, no? No, delle considerazioni matematiche o fisiche, è una poesia. Allora, il genere apocalittico è un genere letterario che viene utilizzato soprattutto nei tempi di crisi, cioè soprattutto quando Israele era sotto un potere nemico schiacciante, in cui in qualche modo anche il re di questo potere voleva essere riconosciuto come Dio, quindi era un potere molto schiacciante su di loro. Allora il genere letterario era apocalisse, in greco, vuol dire togliere il velo. Come dire, c'è un velo, per vedere bene tu devi togliere quel velo. Allora, questo velo che cosa vuole farti sembrare? Che lui, questo re, vuole essere Dio? Attenzione, togli il velo per vedere chi è veramente Dio, è il Dio dell'universo. Per cui, ed è lui che ha in mano la storia. Questo re vuole dire che è lui che ha in mano la storia, i potenti che hanno in mano la storia, guarda che chi ha veramente in mano la storia è Dio. Allora, colui che ti fa paura, che ti schiaccia, non è il Dio che veramente ha nelle mani la tua vita e che ti salva invece. Allora, il genere apocalittico non è per far paura, ma loro hanno già paura di questi re, cioè è ma per dare speranza. Non so se mi spiego, perché quando uno dice è stato un apocalisse, no, è stato un apocalisse. Leggiamo il libro dell'Apocalisse, così non ci fa paura. No, il libro dell'Apocalisse è un libro di speranza, rivolto a persone che hanno già paura. E allora, ecco, no, per dire in questi testi, quello che si vuole sottolineare è che, appunto, un po' in qualche modo, vedete, io credo che anche oggi leggere questi testi e poter dire... E noi cristiani diciamo a noi e agli altri che chi ha in mano la storia, anche se non appare del tutto, è l'amore di Dio per noi. L'unico riferimento che può salvare la nostra vita, la nostra storia, è l'amore di Dio per noi. E con Lui che si realizza il regno. Ricordate che poi questo sarà un tema che Gesù riprenderà tante volte, no? Il regno di Dio, convertitevi, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ricordate Gesù, il primo insegnamento, il primo annuncio in Marco, no? E il regno di Dio che Gesù narra, il regno di Dio che Gesù ci chiede di chiedere, nel Padre nostro una come diremo no, tra poco nell'Eucaristia, pregheremo il Padre nostro e diremo venga il tuo regno. Che cosa stiamo chiedendo? Io credo che noi con quella frase il Signore ci voglia far chiedere che nel luogo dove nascono tutti i regni sono costruzioni dell'uomo, no? Grandi e piccoli, no? Perché anche un ufficio può essere un regno, no? Dove il capo ufficio si impone, anche una parrocchia può essere un regno se il parroco se ne va, no? Anche una comunità religiosa può essere un regno, no? Cioè una famiglia, eh? E allora il modo di esercitare un potere. No. Però nasce dal cuore. Allora la domanda è chi regna nel cuore? Questa è la domanda. Il regno che Gesù si sta portando è un regno che vuole liberare il cuore, perché vedete, no, il Daniele erano i re ellenistici che volevano, nell'Apocalisse erano i romani che perseguitavano i cristiani, no? L'imperatore, cioè sono le idolatrie, che sono dentro di noi e che molte volte vogliono essere loro a governare, a volte sono loro che governano la nostra vita. Allora il regno di Dio che Gesù viene a portare vuole liberare i nostri cuori, no? E vedete, noi anche oggi proclamandolo re è anche un riconoscimento che il regno fra noi è iniziato, perché? Perché finalmente c'è stato un cuore umano in cui ha regnato solo l'amore del Padre per noi tutti. Quale? Quello di Gesù. Gesù è stato per noi cristiani il cuore umano, la persona in cui fino in fondo, radicalmente, no? E la croce è l'ultima, no, dimostrazione di questo, ha regnato solo l'amore del Padre per noi, suoi fratelli e sorelle. Anche questo diciamo oggi, no? Per cui noi, Signore, ti proclamiamo re, perché nel tuo cuore c'è il regno, un regno che noi vogliamo in qualche modo lasciarci contaminare, liberare dal tuo cuore al nostro. E quindi poi anche il brano del Vangelo, dico ancora questo, poi possiamo magari anche fare qualche domanda se volete o sottolineatura, in questo dialogo con Pilato, che è molto bello, no? Nel Vangelo di Luca, di Giovanni scusate, e, in cui Pilato dice appunto sei tu re, vedete è interessante. Interessante sempre molto come Gesù cercava, come dialogava, no? Come cercava di chiamare l'altro a verità. Cioè nel senso che Pilato gli dice, sei tu il re dei giudei? E lui dice, Gesù, tu lo dici. Cioè, tu che dici? No? E dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Cioè tu, vedendo me e sentendo quello che loro ti dicono, chi dici che sono re? E in che senso secondo te sono re? E Pilato, da buon politico, come dire, cerca di non ascoltare la sua coscienza e di non ascoltare neanche la moglie, no? Ricordate che la moglie le aveva mandato a dire non avere a che fare con quel giusto, no? Ma purtroppo Pilato non ha ascoltato la moglie. E allora dice poi a un certo punto Gesù dirà il mio regno non è di questo mondo, no? Di per sé sarebbe da tradurre il mio regno non è da questo mondo, perché Gesù non sta dicendo che il suo regno è sulle nuvole, Gesù sta dicendo che il mio regno non viene da questa mentalità del mondo. Nel Vangelo di Giovanni quando si dice mondo si dice in due significati. In un significato è noi, il mondo. Allora quando si dice Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito perché il mondo sia salvato, allora sta dicendo Dio ha amato noi. Quindi c'è un significato positivo. c'è un significato negativo. Il mio regno non è da questo mondo. In che cosa significa? La logica mondana. Cioè, la logica di chi vuole vivere, appunto, avendo una barca di soldi senza gli altri, avendo potere per schiacciare gli altri, avendo un'immagine di sé che dia il potere, eccetera, eccetera. No. Questa è la logica del mondo. Allora Gesù dice, il mio regno non viene da questa logica. Non viene da questa logica. E allora è anche questo interessante, perché per noi che noi siamo peccatori in conversione, no? Cioè, nel senso che da una parte ancora il peccato ci abita, e quindi da una parte noi guardiamo alla logica del mondo e ne sentiamo le seduzioni della logica del mondo, perché la logica del mondo è seducente, il peccato ci seduce, il male ci seduce, però dall'altra parte qualcosa del Signore Gesù, della sua buona notizia ci ha preso il cuore e stiamo camminando dietro di Lui. Allora noi diciamo, Signore, no, oggi non solo ti proclamiamo re perché riconosciamo che il tuo cuore è l'unico nel quale c'è il regno, ma noi vogliamo che questo cuore contamini il nostro con la sua logica e ci liberi dalle seduzioni del male, che invece ci tengono prigionieri nella logica appunto degli idoli. Allora, non so se vogliamo, se c'è qualche domanda, si è capito più o meno quello che ho tentato di dirvi? Per dicembre pensavo che veramente potremmo fare su San Giuseppe l'incontro, no? Perché normalmente prima di Natale magari c'è l'incontro sul Natale, su Maria, facciamo San Giuseppe stavolta, ma magari prendendo anche qualche icona di Giuseppe, così presentando un po'. Come? Esatto, fuori spazio agli uomini, cioè. Tutto il rispetto per voi donne, vi invitiamo all'incontro su Giuseppe, non è solo per gli uomini, è per gli uomini aperto alle donne, diciamo. Sì, e ecco, ricordo per chi vuole, chi ancora potesse, questi 3 giorni di esercizi a Cassano, di ritiro. C'è ancora posto, se qualcuno volesse, dal 3 al 3 pomeriggio al 6 pranzo. Com'è? Sì, nel senso il re andava un po' più fuori diciamo c'erano più famiglie, le tribù c'erano, no? Cioè, già, di per sé la figura del capo famiglia era legata al clan, no? Per cui c'era, a volte erano, tipo al tempo di Abramo, e Abramo era il capo di un clan, quindi che poteva contare anche un centinaio o 200 persone, cioè quindi erano, no? Cose allargate, quindi c'era il patriarca che era una figura, non lo si chiamava re, ma quindi a volte sì, il re era una figura minore, no? Cioè, quindi non dobbiamo pensare sempre a un grande regno, no? Cioè, Va bene.
Ci sono domande?